gerani sui Balcani che tengono lontane le zanzare. Beviamo stasera, beviamo varechina, prendiamo l'autobomba e andiamo in disco a Zanzibar, a Zanzibar. C'è il bar di mio fratello che si fa le perestroiche e beve solo vodka di lampone. Sì, lui beve solo vodka di limone. Sì, lui beve solo vodka e metadone.
Buongiorno, buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatori e un saluto da Elena Mordiglia. Questa sigla della banda elastica Pellizza, Gerani sui Balcani, ci accompagna a questa ora insieme, 47 minuti precisamente, un'ora insieme per parlare di cultura, uno spazio, abbiamo detto che non è un'ora, per parlare di cultura e in particolare per parlare con voi di cultura. I nostri riferimenti 0233 001 001 per le vostre telefonate, 331 62 14 013 per sms e telegram, diretta @popolarenetwork.it per le vostre mail.
Sì, c'è in omaggio l'astronauta Gagarin.
In che senso parlare di cultura? Vogliamo parlare insieme a voi e sentire la vostra opinione su come è cambiato il vostro modo di fruire la cultura. Possiamo parlare di cinema, di teatro, di mostre, più tardi avremo anche i nostri riferimenti nel campo del cinema, Barbara Sorrentini, e del teatro, Ira Rubini, che ci racconteranno un po' come stanno andando in particolare quei due campi della cultura, però anche librerie, biblioteche. Voi ci andate, soprattutto ci andate come prima? È cambiato il vostro modo di frequentare questi posti? È cambiato nella quantità? È cambiato nella vostra percezione anche dei luoghi? Perché se parliamo di cinema, teatri e mostre, sono attività culturali che sono strettamente legate a dei luoghi fisici in cui bisogna andare, in cui bisogna sedersi, bisogna stare in mezzo alle altre persone. Tutto questo nei casi in cui non si siano attivati, e l'avete visto che in questo periodo di pandemia e di post pandemia si sono attivati tantissimi nuovi canali legati al digitale, legati alle tecnologie, chiamiamole così, per cui tanti festival ad esempio si sono molto, non facilmente, però molto velocemente, costretti proprio dalla pandemia, si sono trasferiti online, e quindi la fruizione di questi apparati culturali è cambiata, ma è rimasta in qualche modo viva, e forse, chissà, magari ha dato anche l'inizio, non sappiamo, bisognerà aspettare del tempo, però magari anche inaugurato degli spazi nuovi di cultura che potremmo sfruttare in seguito, anche usciti dall'emergenza del coronavirus. Allora, vi ripeto i nostri riferimenti: 331 62 14013 per sms e telegram, 0233 001 001 per le vostre telefonate, diretta @popolarenetwork.it. La domanda che vi facciamo è cambiato? Come è cambiato? Come pensate che cambierà anche nell'autunno che si sta avvicinando? Come è cambiato nell'estate che è appena trascorsa il vostro modo di fruire la cultura? Cinema, teatro, mostre, librerie, biblioteche, tutto ciò che è inerente alla cultura e che ha degli spazi dedicati e anche delle modalità di interazione con il pubblico che sono molto solidificate, che sono molto insomma tradizionalmente codificate, stanno cambiando. Voi cambiate con loro? Ci riuscite? Ne parliamo nelle prossimi 44 minuti qui in diretta.
Sarai amico, ripensandoti ti rivedo in me, la visione che avevi dell'amore, la tua ironia e chissà dove sarai. Spesso da ragazzi passavamo insieme sere inutili e fu in un giorno di festa per gioco, lo so, io lo so, lessi nella tua mano, vidi sulla mano la tua fine e così oggi dalla mia memoria scelgo il meglio della vita e del suo veloce volo che finisce come sempre accade troppo presto. Qualcosa un po' di te mi è rimasto dentro, indimenticabile, per gioco, lo so, io lo so. Lessi nella tua mano, vedo sulla mano la tua fine, la tua fine.
Nel suo veloce volo Franco Battiato e Anthony ci scrive Mimma al 331-6214013. Finalmente sono stata al cinema Cesano Boscone al 15% della capienza. Bello ritornare e un giorno prima ho visto uno spettacolo sociale Gran Casinò sulla piaga legalizzata del gioco d'azzardo. Viva la socialità, dice Mimma, ed è vero, quando torniamo al cinema ci torniamo e probabilmente adesso anche a teatro, ora lo chiediamo a Ira Rubini, ci torniamo con sale che hanno una capienza ridotta. Diamo il benvenuto alla nostra Ira Rubini, ciao Ira. E non ti sento perché devi prendere la linea dallo studio. Ecco qua, dovrei sentirti.
Adesso dovresti sentirmi, grazie. Ciao. Elena, scusami, non trovavo la pulsantiera, sono anziana. Allora, una delle cose che secondo me va detta, come tu stessa hai anticipato, è con il messaggio che hai appena letto, è che la sensazione che abbiamo avuto per tutta l'estate è che il pubblico teatrale sia, oltre che molto disciplinato e attento, insomma, alle norme che deve rispettare, molto partecipe. E che sostenga con grande entusiasmo le cose che un tempo erano molto più facili da vedere e da raggiungere, perché ha capito che questa cosa è assolutamente indispensabile perché lo spettacolo dal vivo non muoia. Detto questo, come abbiamo raccontato anche ieri in vari spazi, per esempio ieri sera ha debuttato l'Aida in forma di concerto alla Scala, che era uno degli appuntamenti importanti di questo autunno perché in qualche modo segnava la ripresa dell'opera lirica alla Scala, sia pure appunto in forma più concentrata, diciamo, per via della pandemia. E fuori in piazza c'erano i lavoratori e le lavoratrici dello spettacolo riuniti in questo collettivo che ormai da molti mesi fa presente le proprie difficoltà proprio in occasione di questo appuntamento importante. Tra l'altro, sia Riccardo Chailly che il sovrintendente Meyer della Scala sono sempre, almeno in termini di presa di posizione, stati molto solidali con i lavoratori dello spettacolo. Lo ricordiamo, è un settore piuttosto vasto che comprende ovviamente non solo gli artisti, ma tutti coloro che rendono possibile uno spettacolo dal vivo, quindi professionisti molto specializzati, service, chi si occupa delle luci, dell'audio, di tutta, poi adesso la tecnologia è molto utilizzata in teatro, quindi ci sono moltissimi professionisti che sono fermi ormai da tanti mesi e che sono stati oggettivamente un po' trascurati dalle istituzioni, in particolare in Lombardia, dalla Regione Lombardia, che non li ha nemmeno ricevuti alla fine per un colloquio, per un incontro più volte promesso, sempre rimandato. Insomma, volevo sottolineare questo aspetto perché non riguarda la fruizione ovviamente del pubblico, però riguarda una questione che gli spettatori ormai hanno imparato a conoscere, e molti di loro erano in piazza ieri sera insieme ai lavoratori, molto pubblico. Quindi, che dire, il pubblico del teatro è un bel pubblico. È un pubblico informato, consapevole, che sceglie e che quindi sceglie anche di sostenere. Ieri sera è stata una serata, oltre che per la Ida, importante. C'era Fabrizio Gifuni al Piccolo Teatro, che riapriva la stagione nel giorno in cui è stato fatto il nuovo direttore del Piccolo Teatro. Claudio Longhi, dopo una vexata questio che è andata avanti dei mesi, anche troppo, insomma, con molti sgambetti politici che magari affronteremo in un'altra circostanza. Quindi un altro spettacolo importante. Ha ripreso il Franco Parenti, che insomma già da qualche settimana proponeva i suoi spettacoli in sala grande, dove hanno creato un sistema di plexiglass, per cui dei 500 posti disponibili ce ne sono credo utilizzati 380, quindi sono riusciti a ottenere un risultato facendo anche un investimento per la sicurezza degli spettatori, in modo che possano starcene un numero, diciamo, già abbastanza significativo. Poi c'era uno spettacolo alla Triennale, di cui vi abbiamo parlato ieri sera, dedicato a Stonewall, al suo anniversario, e anche lì, insomma, abbiamo visto tanti giovani, tra l'altro, perché appunto era uno spettacolo interpretato e scritto da una compagnia ancora molto giovane. E, insomma, piano piano si sta riprendendo non solo le stagioni, ma stanno anche recuperando i festival che erano sospesi, e questo vale per tutti Italia, non solo per la Lombardia. Primavera dei Teatri a Castrovillari in Calabria, un festival bellissimo portato avanti dalla compagnia Scena Verticale in una regione non facile per la cultura e per mille altri motivi. Si chiama Primavera dei Teatri perché di solito è in primavera, diciamo poco prima dell'inizio dell'estate, invece adesso è proprio, certo, comincia proprio questo weekend ed è in autunno. Quindi ci sono molte iniziative che si sono proprio rimboccati, gli organizzatori si sono rimboccati le maniche, le hanno ripensate, le hanno rese possibili. La fruizione del pubblico sembra davvero esserci, puntuale ed affettuosa. Per quello che posso dire, è una delle cose più commoventi. Cioè, ieri sera in Triennale, quando è ripresa la stagione del teatro, anche le maschere avevano le lacrime agli occhi. Quindi, insomma, chi ama lo spettacolo dal vivo sa che è una sensazione irripetibile essere in un posto a vedere una cosa in quel momento che non si ripeterà mai più uguale, no? Quindi diciamo che io spero che le persone continuino così, che possano continuare così, e che soprattutto si trovi un modo anche per sostenere i lavoratori finché dura questa situazione.
331-6214013 per sms e telegram, 0233-001-001 per raccontarci se anche voi siete riusciti a rivivere l'emozione di ritornare a teatro dopo i mesi passati in casa, i mesi più difficili. Siete riusciti a tornare a teatro, siete riusciti a tornare al cinema? Io, Ira, ero curiosa di farti una domanda sulla, abbiamo parlato della sicurezza dei fruitori, quindi degli spettatori, qualcosa sulla sicurezza degli attori sul palco, come funziona?
Funziona che è diverso, esattamente come per i set cinematografici, dove per esempio chi deve, mi risulta almeno, realizzare delle scene in cui ci sia prossimità fisica, viene sottoposto a una serie di verifiche quotidiane, in maniera che ci sia la certezza che in quel momento non ci sia in corso appunto un'infezione. È piuttosto complicato. Molti hanno scelto, là dove era possibile, una programmazione che consenta un distanziamento fra gli attori, e quindi questo distanziamento viene osservato. Là dove questo non è possibile, ne ha parlato anche appunto Meyer, il sovrintendente della Scala, a proposito della ripresa delle opere con tutta la scenografia, quindi non in forma di concerto, che prima o poi si spera tutti possa riprendere, in quel caso evidentemente ci saranno delle soluzioni simili a quelle dei set cinematografici, quindi esami per tutti, quali e come poi sono i regolamenti a deciderlo, in maniera che chiunque abbia contatto sia verificato precedentemente. Piuttosto complicato, devo dire, perché io porto un'esperienza che è un'altra, che è quella delle scuole d'arte, per esempio di recitazione oppure di cinema, in cui ovviamente in alcuni casi sarebbe necessaria una prossimità estrema, e lì basta che una persona abbia un po' di febbre perché tutto si blocchi e si debba ricominciare, no? Cioè, questo ovviamente può succedere anche in teatro. Ieri, per esempio, lo spettacolo di cui vi parlavo, quello sui moti di Stonewall, vedeva i due protagonisti agire insieme nello stesso momento, ma però con una distanza che era sempre, non a caso secondo me, una distanza di sicurezza fra l'uno e l'altro, insomma, per cui in certi casi si può, in altri casi non si può, e allora si fa in un altro modo, e purtroppo la programmazione in parte è anche influenzata, alcune cose non vanno in scena.
Certo, a proposito di questo, poco fa abbiamo parlato anche del passaggio sul digitale, su strumenti digitali, di molte forme della cultura. Per il teatro questa cosa è più difficile.
Dunque, anche qui la risposta è duplice. Da un lato, lo abbiamo visto nei giorni più rigidi del lockdown, il trasporre cose che vanno in scena dal vivo sulle piattaforme, renderle fruibili, magari anche con delle belle riprese, non è sufficiente. È stato ovviamente un estremo rimedio che tra l'altro ha rappresentato anche un modo per tenere il contatto col pubblico, che è stato molto apprezzato, ma certamente il teatro non nasce per essere visto, insomma, da casa. Diciamo che il cinema è forse un po' diverso, anche se la sala è importantissima, però diciamo che uno si può costruire un home theater, per cui vede le cose da casa. Col teatro ha poco senso, evidentemente. Ha più che altro il senso quando tu non puoi andare in un posto lontano, e allora per vedere uno spettacolo del Metropolitan evidentemente va benissimo anche la distanza. Ci sono una serie di artisti che hanno deciso di interpretare le nuove tecnologie e le funzioni digitali in maniera creativa. Quindi, per esempio, hanno creato degli spettacoli ad hoc con la partecipazione del pubblico da casa che diventa parte integrante dello spettacolo, con degli escamotage anche piuttosto divertenti. Ovviamente funziona meglio per forme di spettacolo magari un po' più leggere, come il cabaret oppure la commedia, oppure spettacoli che in qualche maniera giocano con il linguaggio della tecnologia, prendono spunto dai social, eccetera. Per quel tipo di spettacolo la tecnologia si è rivelata un'alleata in un certo senso, provocando una reazione, una nuova idea. L'altra soluzione è stata quella di ritornare proprio alle origini. Massimiliano Speziani, che abita vicino alla stazione centrale, ha un cortile che sembra il Globe Theater, cioè un cortile ovale, insomma, comunque molto adatto, e lui ha cominciato dal balcone a fare spettacolo per il condominio, anche per tenersi in esercizio. Tra l'altro è un attore molto noto, bravissimo, che ha lavorato in tutti i principali teatri italiani. Questa cosa ha avuto ovviamente successo perché lui è bravissimo, e piano piano il pubblico si è abituato, cioè il condominio è diventato il pubblico di questi spettacoli, e quindi si radunava, commentava, dava un feedback. Se lui era un po' in ritardo, insomma, non dico che protestasse, ma insomma, ecco, certo, non è una soluzione, però quello che voglio dire è che a volte i limiti e anche la disperazione, insomma, in cui sono piombati tantissimi artisti e lavoratori dello spettacolo, ha prodotto dei risultati inediti.
Ancora una riflessione con Ira Rubini, poi ti diamo appuntamento alle 11.30 per CALT. L'abbiamo detto, abbiamo parlato dei lavoratrici e dei lavoratori dello spettacolo e della crisi che ha aperto il Covid. Una crisi che però forse ha rivelato anche una grossa fragilità del mondo della cultura,
ecco,
dello spettacolo.
Molto, e questa è una delle cose che nelle molte pagine, e intelligentemente scritte tra l'altro, che qualcuno, devo dire che il Comune le ha lette come e ha risposto come, il Comune di Milano, da cui vi parliamo in questo momento chiaramente, che è un comune che ha grosse iniziative culturali, investito sulla cultura da molti anni, ha reagito con tutto quello che poteva, dall'assessorato al sindaco a tutti gli altri, però diciamo che altre istituzioni, il Ministero, la Regione moltissimo, e insomma altre situazioni sono veramente un po' distratte. Quello che dicono i lavoratori e le lavoratrici sono due cose principalmente: che è giusto prevedere un reddito di continuità, come avviene in altri paesi d'Europa, per i lavoratori dello spettacolo, ma sempre, cioè questa è una cosa che, se uno può dimostrare che quello è il suo principale mestiere, è stata una delle iniziative che nei decenni passati hanno caratterizzato stati democratici che sulla cultura investono, e in Italia è vergognoso non investire sulla cultura per tutti i motivi che sappiamo. L'altra domanda è quella di essere consultati sulle misure da intraprendere per permettere al pubblico di assistere a spettacoli dal vivo, che devono essere necessariamente differenziate. cambiano a seconda dello spazio, del tipo di spettacoli, di come il pubblico sarà seduto, di quanto sarà distante da tutta una serie di questioni tecniche, e dicono: noi siamo i service che permettono di fare spettacolo nei posti più impensati, da Pompei fino alla pista d'atterraggio di Linate, dove c'è stato il concerto di Jovanotti. Siamo i maestri dell'impossibile, cioè del rendere possibile lo spettacolo dal vivo dove è impossibile. Per favore, consultateci prima di decidere, no? Chi, cosa e perché. E sono due richieste, secondo me, assolutamente ragionevoli e civili. Considerato però, lo abbiamo sentito due giorni fa in un convegno proprio sulle istituzioni culturali italiane, la Fondazione Feltrinelli, che noi siamo letteralmente gli ultimi fra tutti i paesi europei in investimento culturale in generale, beh, non c'è da sorprendersi, no? Non sembra che sia un pensiero presente nella mente anche, diciamo, dei più benevoli dei nostri governanti, cioè sembra un di più. Il meccanismo è proprio quello, no? Cioè l'idea è: queste sono persone che ci fanno divertire, si trovassero un lavoro serio, no? Ecco.
E con questa nota,
scusate se mi accaloro, ma però insomma sono un po' arrabbiata, anche perché insomma la tradizione italiana in ambito culturale, soprattutto la ricchezza, i punti di partenza, è infinita, ed è veramente un paradosso che noi la cultura, e in particolare quella dal vivo, la trattiamo così. Quindi insomma non posso che ringraziare gli spettatori che hanno capito e che sostengono. Però forse possiamo fare qualcosa anche di più, anche il pubblico forse un giorno si organizzerà per protestare. E quelli sono voti, sono elettori, sono cittadini, sono persone che insomma possono anche dire delle cose interessanti.
Ira Rubini torna alle 11.30 circa con Cult. Grazie mille.
Grazie,
per essere stata con
presto.
Noi. Ciao Ira. Noi ci ascoltiamo Dente e poi chiacchieriamo con voi. Scriveteci: siete andati al cinema, siete andati a teatro, siete andati alle mostre, oppure le nuove regole di distanziamento fisico sono per voi un impedimento, qualcosa che in qualche modo vi disincentiva dal fruire la cultura? Ne parliamo nella prossima mezz'ora.
Avrebbe detto che anche alla mia età ci fosse un po' da ridere. Non l'avrei mai detto che a metà di un libro si potesse chiudere. Oggi cosa resta se l'amore non si fa più sulle nuvole? Chi non si ripete, chi non vuole non si vede più. Non mi sono rassegnato affatto, come invece hai fatto tu. Chi l'avrebbe messa in giro questa voce, questo cuore debole, che non sapeva neanche camminare, ma voleva sempre vincere. E si mangiava le unghie della vita e lanciava sulle nuvole. Chi non muore si ripete, chi non muore non si vede più. Non mi sono rassegnato affatto, come invece hai fatto tu.
0233 001 001, la nostra linea telefonica per intervenire in diretta, 331 621 4013, per sms e telegram, diretta @popolarenetwork.it per le vostre mail. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di come è cambiato, se è cambiato, il vostro modo di fruire la cultura in epoca naturalmente di coronavirus. Abbiamo parlato del teatro con Ira Rubini, tra poco parleremo di cinema con Barbara Sorrentini, però ci sono anche altri settori della cultura che sono in qualche modo stati toccati, le mostre naturalmente, ma anche le librerie, le biblioteche. Ci arriva un sms al 331 621 4013 di Alessandra che dice: io non utilizzo più i servizi della biblioteca, anche se so che prendono precauzioni, non mi piace l'idea di utilizzare un libro che passa di mano in mano, ogni tanto penso di esagerare ma preferisco. Naturalmente ci sono delle linee guida per la sanificazione, anche per la gestione dei materiali di biblioteca, ci sono delle nuove regole per accedere alle biblioteche, sembra un'era fa in cui potevamo andare in biblioteca liberamente, sederci dove ci pareva, prendere in mano giornali e riviste, passare lì anche la giornata, gli studenti e le studentesse a studiare, le altre persone insomma a leggersi dei libri o a prendere dei DVD e ogni materiale. Adesso ad esempio per accedere alle biblioteche, almeno a quelle di Milano, io so quelle sul territorio di Milano, bisogna naturalmente prendere un appuntamento, quindi telefonare, c'è un numero di telefono, chiamare la biblioteca di riferimento, prendere un appuntamento e solo a quel punto accedervi. Ci sono una serie di sistemi anche che ad esempio le università stanno mettendo in campo, ci sono gli armadi, gli armadi all'ozono nelle biblioteche per sanificare i libri, ci sono delle lampade per sanificare i materiali, alcuni materiali vengono messi in una sorta di quarantena e quindi vengono chiusi da qualche parte, non vengono utilizzati finché non si è sicuri che il contagio non passi attraverso proprio quello che diceva Alessandra, quindi il contatto proprio con il libro in sé. Scriveteci, fateci sapere se voi andate ancora al cinema, se ci andate, magari avete ripreso ad andarci proprio per sostenere un settore culturale che è in crisi come tutti gli altri di cui abbiamo parlato. Se andiamo al cinema oggi abbiamo diverse possibilità, le possibilità sono anche aumentate rispetto a prima perché possiamo andare fisicamente al cinema, ma avrete notato che tanti cinema hanno creato delle sale virtuali, quindi da casa vostra voi potete acquistare il biglietto e guardarvi il film attraverso delle piattaforme di streaming. Quindi si sono un po' moltiplicati gli strumenti di fruizione, che però sono anche tante volte lontani da quello che era uno degli obiettivi, dello scopo di fruire la cultura, che era uno scopo anche collettivo, comunitario, era un modo per stare insieme, per andare insieme, non solo a vedere uno spettacolo, non solo a vedere una mostra, ma poi c'era anche tutta la parte del parlarne, del confrontarsi, del fare in modo che questa cultura che ognuno di noi in qualche modo immagazzinava potesse poi circolare attraverso il passaparola, attraverso le segnalazioni, ma anche attraverso il confronto. Adesso molto spesso capita che qualcuno ci racconta com'è un film che ha visto al cinema, ci racconta com'è una mostra, ma magari non siamo noi stessi a andarla a visitare, andarla a vedere. 0233 001 001 per le vostre telefonate, 331 621 4013 per sms e telegram, diretta @popolarenetwork.it. Mi viene da pensare che non mi state scrivendo in tanti, forse perché non andate al cinema, forse non andate al teatro, forse non andate alle mostre. Cosa fate? Come, da dove passa il vostro nutrimento culturale? Non so, magari qualcuno potrebbe dirmi dalle piattaforme online di film, di serie TV, non so, potrebbe essere anche quello, le serie TV al posto del cinema, chi lo sa. Mi scrivono: non ho verificato l'informazione, ma sembra che i libri delle biblioteche che vengono sanificati o messi in quarantena siano più sicuri di quelli delle librerie che vengono toccati dai clienti. Beh, naturalmente, in effetti se noi andiamo in una libreria certamente non vengono sanificati i libri delle librerie, non insomma nell'arco della giornata. Abbiamo una telefonata allo 0233 001 001. Pronto?
Pronto?
Sì, ciao, come
ciao,
ti chiami?
Ciao, sono Roberta.
Ciao Roberta.
Roberto. Io ho ripreso ad andare al cinema, Ho visto Lacci, ho visto Padre Nostro ultimamente, e con mio marito c'è il distanziamento sociale, quindi i posti sono distanziati e niente, non ho avuto nessun problema a riprendere.
Tu andavi al cinema anche prima, sei una frequentatrice dei cinema?
Sì, cinema e teatro.
Senti, questo teatro distanziamento...
Non ancora.
Teatro non ancora, va bene, allora dai, è arrivato il momento. Senti, il distanziamento fisico al cinema, beh, non crea un problema particolare, tra l'altro
no.
Tra congiunti ci si può anche sedere vicini.
Sì, sì, infatti mio marito ci siamo seduti, ci hanno dato il posto vicino perché assegnano loro i posti. E poi c'erano le poltrone sbarrate dove non ci potevi sedere e con un certo distanziamento dall'altro spettatore, quindi non c'era problemi. Poi devi tenere la mascherina per tutta la proiezione.
Sì, questo l'ho verificato anch'io quando sono andata al cinema. È entrata addirittura una maschera che a un certo punto ha redarguito quelli che se l'erano abbassata.
Infatti c'era un controllo da parte del personale del cinema.
Certo, senti Roberta, quindi tu non pensi che cambierà il tuo modo di fruire il cinema o comunque è diminuito?
No, io continuerò come prima perché di solito vado nei weekend. E quindi prima andavo con questa regolarità, con una certa regolarità, e continuerò adesso. Non mi faccio problemi perché ho visto che comunque una volta che hai la mascherina e c'è il distanziamento sociale, non credo che il virus si attacchi proprio con queste accortezze. Non ho paura, io non...
Certo, rispettando queste regole forse siamo al sicuro. Grazie mille Roberta.
Certo, niente, ciao.
Salutiamo Roberta, abbiamo parlato di distanziamento sociale e allora ci andiamo ad ascoltare una canzone che si intitola Amore sociale di Antonio Di Martino.
Spero che mi capirai quando mi vedrai sul pavimento, col mio dizionario russo-italiano tra il divano ed il telecomando, con le sabbie mobili in salotto e il tuo pesce che non parla d'altro che di santità, della mia carne buona. Per l'amore che dai, come un fatto sociale, per l'amore che hai ordinato da est, come un pacco postale. Ed è ancora Natale col presepe in borsa e la faccia rossa da combattimento, la paura in un sacchetto della CRAI, nei barattoli del mais e nel pranzo che t'ho preparato prima d'andar via, con la mia carne buona. Per l'amore che dai, come un fatto sociale.
Pensarti più. Gisan ci scrive al 331-6214013, i libri vengono messi in quarantena per 3 giorni, parla delle biblioteche, e l'accesso varia da biblioteca a biblioteca, il tutto è consultabile su Sistema Bibliotecario Milano. Io personalmente sono tornata al cinema con la mascherina. E, abbiamo tra un minuto, parliamo con Barbara Sorrentini, anzi ci parliamo subito perché la linea dall'altra parte è caduta. Ciao Barbara!
Ciao, buongiorno.
Buongiorno. Allora Barbara, stiamo parlando di come è cambiata la fruizione culturale in questo periodo di Covid, di post-quarantena, e volevamo sentire che cosa ne pensi tu per quanto riguarda il mondo del cinema.
Guarda, no, è curioso perché stavo guardando la posta prima che tu mi chiamassi e mi arriva sempre la rivista online arcipelagomilano.org, che è sul sito, e c'è proprio un articolo su questo, ma casualmente, perché ho detto guarda, sto per parlare di questo, e sono stati intervistati Lionello Cerri, Paolo Mereghetti, insomma alcuni che al cinema ci vanno spesso. Anch'io al cinema ci vado spesso per motivi di lavoro. E quello che posso osservare, guarda, proprio ieri pomeriggio sono andata a fare una lezione di cinema con Daniele Lucchetti, che è venuto a Milano, è regista di Lacci, dopo la proiezione. E la cosa che notavo dal pubblico, e l'ho anche poi detto al pubblico presente, è il fatto che una sala come la sala Excelsior dell'antico Palazzo del Cinema, che è una delle più grandi, fosse piena per metà. Questo cosa significa? Che probabilmente in una giornata normale sarebbe stata piena completamente, e col fatto del distanziamento le sale vengono per forza suddivise e dimezzate. Quindi la sensazione che io adesso, questa è una sala, però mi è capitato proprio per le vie del cinema, insomma, in queste 2 settimane sono andata a presentare 4 film con 4 registi differenti e ho riscontrato la stessa identica cosa, quindi una presenza di un tutto esaurito, fatto però a metà sala, quindi col colpo d'occhio metà sala. Tutti con la mascherina naturalmente. Credo che questo sia il primo cambiamento che si possa registrare per quanto riguarda Milano, ovviamente io parlo, è più ristretto il posto, perché so per esempio che a Roma mi raccontano che invece a Roma tanta gente va nei ristoranti, va a mangiare, per cui trovi magari i ristoranti ammassati, ma i cinema vuoti. Non potrei dire la stessa cosa di Milano, perché questo effetto di tutto esaurito, sala dimezzata, è secondo me è proprio la nuova prassi, la nuova fruizione della cultura, quantomeno del cinema, in questa città e nelle città in cui il pubblico ha sempre vissuto il cinema come un'abitudine, come un modo per restare aggiornati su appunto le uscite cinematografiche, i film e tutto il resto. I film, ricordiamolo, stanno ancora uscendo, e dal mio punto di vista posso dire che ce ne sono tanti, perché anche le anteprime stampa, che dovevano essere molto a rischio, ovviamente durante il lockdown mandavano i link di film che poi uscivano su piattaforma, adesso questa cosa si è un pochino più liberalizzata, ecco, in questo senso qua, non si sa per quanto, però credo che si possa registrare questo, e lo posso dire anche per quanto è riguardato il Festival di Venezia a settembre, che c'è stata un'organizzazione perfetta per quanto riguarda le sale, tant'è che non si è registrato nessun caso nei 10 giorni e neanche dopo nei successivi, e le sale comunque erano frequenti, certo meno accreditati, meno giornalisti, meno pubblico alle sale, quelle ufficiali per il pubblico, però sempre con questo fatto del distanziamento, era sala esaurita perché era più facile esaurirla, ecco, questo è un po' il dato.
Senti, poco fa abbiamo parlato anche delle sale virtuali e anche dell'aumento dei film che si possono vedere anche in streaming. Questa cosa da un lato è un'opportunità in più per fruire il cinema, per vedere dei film che quindi sono passati magari molto rapidamente al cinema e poi sono arrivati molto più velocemente online tramite internet. Dall'altro lato non fa un po' paura?
Sì, ne fa molto, soprattutto per quanto riguarda i più giovani, perché naturalmente il cinema è un'abitudine, e quindi quando dico pubblico che comunque le sale le riempie, si parla di un pubblico che ha vissuto comunque parte della sua giovinezza e quindi si è costruito questa abitudine di andare al cinema. Purtroppo per i giovani non si può dire lo stesso, perché uno, già quelli appunto del nativi digitale, come si dice, già al cinema ci vanno meno, perché comunque hanno la possibilità di vedersi i film anche prima del lockdown, insomma un po' così è stato, e adesso il fatto di poter trovare qualsiasi cosa veramente, perché
trovi tutto sulle piattaforme, da penso a Cidi che paghi solo per vedere il film, una cifra comunque abbastanza irrisoria, però ti puoi vedere, ti trovi la storia del cinema e i film anche gli ultimi usciti che magari sono rimasti fuori poco e poi passati su piattaforma, per non dire Netflix, Prime, insomma tutti quelli che conosciamo. E quindi sì, in questo senso sono assolutamente d'accordo, è pericoloso, perché riuscire a mandare adesso dei giovani al cinema è molto più difficile. So che molti hanno preso d'assalto Tenet, perché comunque è il film che ha quel linguaggio lì che arriva anche ai più giovani, però se vai a vedere più appunto un film tipo Lacci, è una da una generazione in su che va a vederlo, non perché non debba essere di interesse per i più giovani, ma perché insomma sta un po' nelle cose. E quindi forse adesso, vabbè, doveva uscire Dune, è saltato. Dune sarebbe stato un film che avrebbe portato un sacco di ragazzi ancora al cinema. Quindi la speranza è che questi film studiati per i ragazzi e con l'idea di uscire solo al cinema non si arrendano, perché se no veramente questa abitudine si perde, questa voglia, anche la curiosità di andarsi a vedere un film roboante, pieno di effetti speciali in sala. Cioè dobbiamo ripartire da qui comunque, no? Perché tanto non rimandi a vedere il film in non esce, però comunque un film da festival, a meno poi ci sono casi particolari, ci mancherebbe, però la grande massa giovanile è attratta da un altro tipo di cinema, ed è il cinema che sta iniziando a rinunciare all'uscita in sala. Questo sì è pericoloso.
Insomma, anche quello che diceva, beh, è un vero peccato un po' che stringe il cuore. Di recente hanno riportato al cinema Elephant Man, insomma credo che sia molto interessante andare a vedere anche quello, oltre che a Tenet, che sia degli effetti speciali, per cui è bello guardarlo al cinema, ma insomma poi guardarlo alla televisione va bene lo stesso, su un piccolo schermo, almeno per quanto mi riguarda. Ci sono dei bellissimi film che si possono andare a vedere, che si possono andare a vedere insomma con l'uso della mascherina e rispettando un po' le regole. Grazie mille Barbara Sorrentini per essere stata con noi.
Ciao.
Salutiamo Barbara Sorrentini e vi vado a leggere qualche messaggio che mi avete mandato al 331-62-14013. Sono tornata al cinema domenica scorsa dopo mesi. Come sospettavo, molti durante la proiezione si sono tolti la mascherina. Mi ero portata una FP2, che è un tipo di mascherina che in genere non uso, e ho fatto bene. Emanuela, abbonata, eccetera. Grazie Emanuela. Poi ci scrive qualcun altro: questa domanda mi fa rendere conto con rammarico che ho trascurato il teatro. Ci penserò. Ho fatto qualche visita al museo come parte di gite in giornata. Online seguo i festival di cinema e i corsi su argomenti culturali. Ho una lunga lista di libri che voglio leggere. Insomma, anche questo è un po' una eredità che ci portiamo dalla quarantena. Abbiamo fatto delle lunghe liste di libri che abbiamo detto forse è il momento di leggere, e adesso le abbiamo lasciate lì. Mi piace molto il cinema e il teatro, per me sono relax, divertimento e condivisione. Non trovo piacevole stare con la mascherina e non poter guardare il film. Qua credo che vada avanti il messaggio, purtroppo era un messaggio lungo, si è spezzettato, quindi non mi è arrivata la seconda parte, però capisco quello che vuol dire questa ascoltatrice o questo ascoltatore. Per molte persone la mascherina durante il film è veramente un ostacolo alla fruizione, insomma qualcosa che rende l'esperienza di andare al cinema meno piacevole, ecco, non credo meno interessante, ma meno piacevole. Abbiamo ancora 4 minuti circa, 331-6214-013 per sms e telegram, e diretta @popolarenetwork.it per le vostre mail, 0233-001-001 per le vostre telefonate. Andate al cinema, andate a teatro, andate ai musei, non abbiamo parlato dei concerti ad esempio, che sono un altro campo particolarmente delicato. È cambiato? Come è cambiato? Pensate che cambierà il vostro modo di fruire la cultura? Fatecelo sapere. Treat his stomach very nice.
pocket full of empty. He's got the calypso blues. This jockey girls give him a scare. It's blacky roots and blondie hair. Her eyelash falls, her face is pink, and perhaps not the girl she ain't. She jitterbug when she should waltz. I even think her name was false. Calypso girl is good a lot. It's what you see, it's what you got. So sitting at the ocean, your heart you feel so sad. You ain't got the money to take she back to Trinidad.
Sitting by the ocean. Calypso Blues di Calypso Rose. 331-6214-013 ci scrive qualcuno: ciao, io ho ricominciato appena possibile a frequentare cinema e mostre. Al cinema mi sento tranquilla, si è distanziati e tutti con la mascherina, la febbre misurata all'ingresso. Per il discorso mostre ho visto che c'è voglia da parte delle persone di partecipare. Io stessa sono tra le organizzatrici di un festival di fotografia, la Biennale della Fotografia Femminile, che sta recuperando adesso le mostre perse a marzo. Il pubblico c'è ed è rispettoso delle norme, anche in questo caso misurazione della febbre, mascherina eccetera. Unica cosa, bisogna fare un po' di coda a volte, ma la gente lo accetta di buon grado. L'unica cosa che al momento non ho provato ma mi spaventa ancora sono i concerti al chiuso. Non saprei dire se è una paura ragionevole o se, come tutto il resto, dipende dalla nostra percezione personale del pericolo. E questo, insomma, ne abbiamo parlato anche di questo, abbiamo parlato dei festival che tante volte si sono trasferiti online e hanno però potuto addirittura avere un pubblico nuovo, guadagnare un pubblico nuovo proprio grazie a questa scelta. E tanti festival poi hanno scelto anche di regalare i loro contenuti gratuitamente, e questo ha ancora permesso il raggiungimento di un pubblico ancora ulteriore e magari nuovo, così per vedere il bicchiere mezzo pieno, ecco, naturalmente. Ci scrive Giorgio: potreste dare maggiori informazioni in merito all'opportunità di acquistare i biglietti del cinema in remoto? Quali sono i cinema che offrono questa opportunità? Avrei piacere di acquistare un biglietto per poter vedere un nuovo film supportando un cinema anziché far ricorso banalmente a Netflix o altre piattaforme. Giorgio, no, non ti so dare delle informazioni più precise, ma ti posso dire che se vai sui siti dei cinema, in particolare dei cinema, probabilmente li trovi tutte le informazioni per acquistare i biglietti online. So che lo fanno molti cinema e anche molti cinema cosiddetti cinema d'autore, che quindi sono quelli che magari soffrono di più questo momento. Il nostro tempo insieme è finito, grazie per aver partecipato, a presto, un saluto a tutte e a tutti da Elena Mordiglia, ciao.